Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Ben ritrovate e ben ritrovati su Due Parole, la rassegna stampa a cura delle redazioni di Gemini Network, in onda ogni lunedì e venerdì alle ore 15.30 in diretta su gemininetwork.it e su tutte le radio collegate al circuito Gemini Network, ossia Radio Sherwood, Radio Sonar, Radio Ciroma, Radio Grad, l'Autoradio, Radio Matria e Piccola Radio. Nella rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 19 febbraio, torneremo a parlare di Palestina e di Israele e del crollo nel cantiere di Firenze di venerdì scorso, dove ancora una volta c'è da registrare purtroppo delle vittime sul lavoro. Notizia che sembra ormai quasi del tutto dimenticata e scomparsa, infatti sulle prime pagine di quest'oggi si leggono soltanto dei piccoli trafiletti a margine nelle prime pagine, ma ovviamente è scomparso il titolone a tutta pagina che campeggiava sabato mattina. E per cui, dopo le solite passerelle politiche, dopo le solite frasi di commiato e di cordoglio e le solite invettive da parte dei sindacati contro la politica, tutto è tornato nuovamente nel dimenticatoio e avanti con le prossime notizie. A noi invece è sembrato opportuno ritornare nuovamente su questa triste vicenda, se non altro per rispetto di chi ha perso appunto la vita nel cantiere e per rispetto di tutte le vittime che giornalmente purtroppo il mondo del lavoro compie. Al di là delle responsabilità che poi saranno accertate dalla magistratura, due sono i fronti che tengono impegnati i tecnici dell'ASL, a cui appunto la procura ha chiesto di far chiarezza. Uno sicuramente è quello di sbrogliare il groviglio di subappalti, si parla di più di 60 ditte impegnate sul cantiere, e di chiarire proprio la posizione poi dei singoli lavoratori. Non si esclude infatti che ci fossero anche operai al nero senza contratto di lavoro, e a spingere verso questa ipotesi è il fuggi-fuggi generale che, secondo alcune testimonianze, si sarebbero scatenati fuori dall'area nei minuti successivi al crollo. L'inchiesta ovviamente procede su più fronti e punta ad accertare l'intera catena di responsabilità. Si raccolgono testimonianze tra i lavoratori e le ditte, si cerca nelle registrazioni delle telecamere installate nel cantiere per ripercorrere i momenti precedenti il disastro. Ma la cosa che è certa è che intanto è partito il classico scarica barile. Infatti, raggiunto telefonicamente Edoardo Ciardi, che nel cartellone del cantiere di Via Maria è menzionato come responsabile dei lavori ai sensi del testo unico della sicurezza del lavoro, bene, risponde che sicuramente c'è stato un errore da parte di qualcuno. Un errore che però adesso non so dove sta, non c'entra tanto il discorso della formazione degli operai. Lì c'è stato un cedimento da un punto di vista statico e se crolla una trave è un problema strutturale, non di formazione nel cantiere. Queste appunto le parole di Edoardo Ciardi, che immediatamente appunto punta il dito contro, non tanto contro la formazione degli operai, perché a seguito della tragedia poi si è venuto anche a scoprire come tanti operai che operavano sul cantiere non erano inquadrati con il contratto edile, bensì con un contratto da metalmeccanico, che ovviamente è un contratto meno oneroso per le aziende appaltatrici. Ecco che la palla passa adesso al responsabile della progettazione e direzione lavori delle opere strutturali. Infatti qualche giorno fa, leggiamo in un articolo della Repubblica, l'ingegnere responsabile era stato raggiunto telefonicamente e in una breve conversazione, prima di buttare giù il telefono, dichiarava che non era stato lui il progettista del prefabbricato. Parole che hanno l'unico scopo ad iniziare a scrollarsi di dosso la responsabilità di questo groviglio, puntando di fatto il dito, o meglio, come abbiamo utilizzato fino adesso, passando la palla della responsabilità contro chi produceva travi e mensole prefabbricate, ossia la RDB Italcostruzioni di Teramo. ditta che è tra i leader nazionali nel campo dei prefabbricati e, secondo alcune indiscrezioni, il personale della ditta abruzzese non aveva concluso ancora il fissaggio della trave quando il personale di un'altra società avrebbe avviato la gettata di cemento che poi appunto avrebbe fatto cadere l'intera struttura. E per concludere l'ignobile balletto dello scaricabarile, come non citare l'impresa esecutrice dei lavori, ossia la AEP di Pavia, un'impresa che non naviga in buone acque, infatti è un'impresa in liquidazione. E ci sembra, è ovvia la domanda di come possa un'impresa esecutrice responsabile dei lavori garantire certi standard sul lavoro appunto quando si trova in liquidazione. Tra le altre cose, la stessa AEP di Pavia è la stessa impresa che proprio un anno fa finì al centro di un'indagine a Genova per un altro incidente simile sul lavoro, sempre su un cantiere Esselunga, e anche in quella volta stesso committente dei lavori, la Villata S.p.A., una società per azioni presieduta dall'ex pluriministro Angelino Alfano. Sono tanti i temi sul tavolo degli inquirenti alla base di questa immane tragedia, ma sicuramente la catena dei subappalti resta il cuore delle indagini della procura fiorentina. Infatti sulla carta erano 63 le imprese che avevano accesso al cantiere, comprese alcune che avrebbero ancora dovuto prestare il servizio. Un cantiere da 35 milioni di euro frammentato, secondo la denuncia dei sindacati, per ricavare costi al massimo ribasso. Quindi appare ovvio come ancora sul tavolo della procura non sarebbe arrivata una relazione sull'intreccio di subappalti. Una relazione che appare di difficile redazione, in quanto a fianco a delle realtà imprenditoriali molto conosciute non solo in Toscana, figurano decine di ditte individuali, in alcuni casi intestati a cittadini stranieri. Ecco, per cui un quadro davvero molto frastagliato di appalti, di subappalti, di lavoratori in nero, che sicuramente poi sarà la procura, saranno le indagini a trovare i relativi colpevoli. Ma al di là poi di chi sarà la colpa di questa immane tragedia, molto interessante mi è sembrato un articolo apparso sulla Repubblica Online di quest'oggi, in cui invece si tende a sottolineare da chi è stato tradito il mondo del lavoro, e cito testualmente la parte finale dell'articolo, che ho trovato molto interessante anche perché fa un po' una cronostoria di quello che è avvenuto all'interno del mondo di lavoro e di come sia stato svuotato di tutti i suoi diritti. La seconda a tradire è la politica, che mente e parla a vanvera. Anche stavolta messaggi contriti da parte di tutti, dal Presidente del Consiglio alle destre e alle sinistre. Ma a parte le chiacchiere, cosa hanno combinato di serio per curare questa piaga che con pigro cinismo chiamiamo ancora morti bianche? E mi trovo totalmente d'accordo con questa affermazione, anche perché sappiamo benissimo di chi è la colpa. Sul nuovo codice degli appalti, Meloni e Salvini possono offendersi quanto vogliono per le accuse di Landini, ma è un fatto che i patrioti al potere hanno voluto a ogni costo liberalizzare il sistema, alzando la soglia sotto la quale si può eseguire un'opera a trattativa privata, subappaltandone a piacere singole parti. Quindi questo è il caso appunto che abbiamo ritrovato nel crollo di Firenze. Continua l'articolo. Sul sistema dei controlli, gli organi di vigilanza denunciano da decenni una drammatica carenza di ispettori. La riforma Renzi del 2015 ha paralizzato il settore, istituendo un unico ispettorato nazionale del lavoro che riunisce le competenze di INPS ed INAIL. Deve vigilare su tutti i settori produttivi e non può assumere nuovi ispettori, ridotti ormai a poco più di 200 su tutto il territorio nazionale. Leggere queste parole mi fa abbastanza rabbia, perché poi sono stati gli stessi politici che nelle ore immediate alla tragedia di Firenze hanno addirittura richiesto maggiori controlli da parte degli organi competenti, quando sono stati proprio loro invece a dimezzarli. Faccio riferimento al presidente della regione Giani e al ministro Calderone, che ha promesso anche lei nelle immediate ore dopo la tragedia di Firenze maggiori controlli, un nuovo pacchetto sulla sicurezza. Peccato che si è dimenticata che nel nuovo pacchetto della sicurezza addirittura è previsto un condono sui contributi previdenziali evasi dalle imprese. Ma metto da parte la polemica, perché adesso giunge il paradosso legato agli indennizzi per le famiglie delle vittime del lavoro. Infatti il governo Prodi istituì meritoriamente un fondo nazionale nel 2007, che dal 2010 fu progressivamente rimpinguato fino a raggiungere nel 2012 il picco della capienza, ossia 12,5 milioni stanziati dal governo Monti. Ebbene, da allora soltanto tagli verticali e trasversali, passando per i governi Letta, Renzi, Conte bis, Draghi e finendo alla sorella d'Italia, che ha ridotto il fondo per le famiglie vittime del lavoro ad appena 5,5 milioni. Finisce poi l'articolo con le seguenti parole: così periscono i lavoratori, sfruttati dalle mosche del capitale, ingannati dalle maschere della politica. Dunque sentite condoglianze, solenne promesse, commossi funerali e scioperi generali, e avanti così, fino alla prossima morte sul lavoro. Concludiamo la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 19 febbraio 2024, tornando a parlare della guerra israelo-palestinese, e lo facciamo con uno scontro tra Israele e Santa Sede a seguito di alcune dichiarazioni fatte dal cardinale Pietro Parolin. Infatti c'è stato un violento attacco dell'ambasciata di Israele presso la Santa Sede nei confronti del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, colpevole di aver affermato che l'operazione militare israeliana contro la popolazione palestinese di Gaza è sproporzionata. È una dichiarazione deplorevole ed errata, che non considera il quadro generale, si legge in una nota nell'ambasciata di Israele. Come se in una guerra, per essere giustificata, bisogna andare a guardare un po' il quadro generale. Ma a giustificazione di questo genocidio mosso da Israele nei confronti del popolo palestinese si legge che appunto il progetto terroristico di Hamas è stato attivamente sostenuto dalla popolazione civile locale. I civili di Gaza hanno anche partecipato attivamente all'invasione non provocata del 7 ottobre nel territorio israeliano, uccidendo, violentando e prendendo civili in ostaggio. Prosegue così il comunicato. Si tratta quindi di crimini di guerra, mentre le operazioni delle forze armate di Israele si svolgono nel pieno rispetto del diritto internazionale. Beh, per quanto mi riguarda, queste sono parole farneticanti, cioè soltanto un matto potrebbe scrivere un comunicato del genere. Continua il comunicato, che in ogni caso sono meno cruente di quelle condotte in passato dalla NATO e dai paesi occidentali in Siria, Iran e Afghanistan, dove per ogni terrorista ucciso venivano sterminati 9 o 10 civili, mentre a Gaza, nonostante il campo di battaglia sia molto più complicato, per ogni militante di Hamas ucciso hanno perso la vita 3 civili. Riporta la cinica contabilità della nota dell'ambasciata israeliana in Vaticano. Quindi la responsabilità della morte e distruzione a Gaza è di Hamas, e solo di Hamas, che ha trasformato Gaza nella più grande base terroristica mai vista. E torno nuovamente a ribadire il concetto che, per quanto mi riguarda, sono parole farneticanti che soltanto un matto o soltanto dei criminali come quelli che stanno portando avanti questo genocidio nei confronti del popolo palestinese poteva soltanto affermare. E anche in questo caso, dinanzi a queste parole davvero fuori da ogni concezione della ragione, il mondo politico internazionale rimane in silenzio. È chiaro quindi, prosegue l'articolo del manifesto, che per Israele anche il Papa dovrebbe indossare l'elmetto e imbracciare il fucile contro Hamas. È bastato infatti che martedì sera il segretario di Stato, a margine del tradizionale incontro bilaterale tra Chiesa e Stato, dopo aver ancora una volta condannato l'azione di Hamas del 7 ottobre e ogni forma di antisemitismo, chiedesse che il diritto alla difesa di Israele sia proporzionato e aggiungesse che certamente con 30.000 morti non lo è, per scatenare la reazione scomposta dell'ambasciatore Raphael Schulz, il quale, peraltro, lo scorso ottobre, intervistato da Avvenire, aveva espresso grande apprezzamento nei confronti dello stesso Paralin, che si era recato in ambasciata a portare solidarietà sua e del pontefice. Ma la risposta della Santa Sede, sebbene indiretta, non si è fatta attendere. Nei giorni scorsi, infatti, le parole di Parolin, accostate a quelle molto critiche verso Netanyahu dalla scrittrice ebrea sopravvissuta ad Auschwitz, Edith Brooke, sono state rilanciate dai media Vaticano in un editoriale dal titolo eloquente «Fermare la carneficina», in cui si legge che nessuno può definire quanto sta accadendo nella striscia di Gaza un danno collaterale della lotta al terrorismo. Il diritto alla difesa, il diritto di Israele di assicurare alla giustizia i responsabili del massacro di ottobre non può giustificare questa carneficina. Bene, seppur delle parole provenienti comunque dal mondo ecclesiastico, qualcosa forse si muove, forse qualcosa sta iniziando a scricchiolare nel muro di omertà che si sta costruendo attorno appunto alla guerra israelo-palestinese. E concludiamo questa rassegna stampa di quest'oggi leggendo brevemente un altro articolo comparso sull'Unità del 18 febbraio che titola «Assalto a Rafah con carneficina, nessuno poi dica non sapevo». E questo l'appello lanciato dalle associazioni umanitarie in risposta alle parole pronunciate dal ministro della difesa israeliana durante un briefing con la stampa estera, in cui diceva che Rafah è il prossimo centro di gravità di Hamas, che una vasta operazione militare di terra in stile Gaza City è inevitabile anche nella città più meridionale della striscia. Appunto, in seguito a queste parole, le varie associazioni umanitarie operanti nella striscia di Gaza hanno appunto rimarcato come a Rafah ci sono circa 1,5 milioni di persone e che un'azione che militare in stile Gaza City potrebbe essere davvero, anzi sarà davvero, una carneficina, e soprattutto rimarcava sul fatto che fra questo 1,5 milioni di persone ci sono 500.000 bambini e bambine, quindi ecco da qui l'appello delle associazioni umanitarie alla comunità internazionale. Con quest'ultima notizia si chiude Due Parole del 19 febbraio 2024. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e a risentirci a venerdì prossimo.
Due Parole. L'informazione politica di Gemini Network.